Questo pomeriggio, lo anticipavamo già stamane, lo dedichiamo da un lato all'approfondimento di alcuni aspetti che Gabriella Caramore aveva già lanciato nell'intervento di stamattina, ma soprattutto ci farebbe piacere che ci fosse una possibilità di poter allargare anche a vostri interventi e, raccogliendone magari alcuni, articolare delle risposte da parte di Gabriella su questa tematica che mi è sembrato di cogliere già dalla conferenza di stamattina, dal testo del libro, davvero coinvolge la quotidianità della nostra vita, delle nostre vite e dei nostri rapporti personali. Questo soprattutto quell'aspetto che poi il culmine un po' della riflessione del libro di Gabriella, della pazienza come cura, come prendersi cura e credo anche come lasciare che altri si prendano cura di noi. Non è detto che sia più impegnativo o più difficile prendersi cura di qualcuno. Ci sono situazioni umane, personali e non solo e non necessariamente legate alla malattia in cui ci viene quasi spontaneo prendersi cura dell'altro. Ci è molto più difficile accettare che l'altro si prenda cura di noi. Soprattutto credo quando non abbiamo la possibilità, per certi versi per fortuna, di scegliere noi chi è l'altro che si prende cura di noi. Ci sono tante situazioni della nostra vita in cui siamo consapevoli di avere bisogno di qualcuno che assume la cura di noi stessi e nello stesso tempo non siamo padroni di disporre oppure non riusciamo ad ottenere che chi vorremmo noi che si prende cura di noi se ne prenda davvero. E questo credo che sia un esercizio di pazienza nel senso forte del termine, l'accettare che la prossimità, la vicinanza degli uni con gli altri ha sì una dimensione che dipende da me, la parabola evangelica del buon samaritano, del chi si fa prossimo, ma poi c'è anche un aspetto che non dipende da me, di chi mi è accanto, non posso scegliere il prossimo da amare e non posso scegliere il prossimo di cui prendermi cura e a volte non posso scegliere il prossimo, la persona più vicina a me che mi prende cura, che si prende cura di me. Ecco. Io penso che è un po' proprio di tutte queste varie parole controtempo e quindi anche della pazienza di obbligarci a essere consapevoli del tempo che viviamo e essere consapevoli che ci sono cose che vale la pena custodire, proteggere, incrementare, nonostante il tempo non sia favorevole. Cioè ci sono, non chiamiamole virtù, ci sono realtà, ci sono determinati atteggiamenti che noi facciamo, viviamo, assumiamo perché la nostra vita ci ha reso consapevoli che sono giuste, che sono importanti, che sono doverose, nonostante, a volte nonostante tutto, oppure nonostante tanto della cultura, del clima, dell'andazzo delle cose oggi. Ecco, avere la consapevolezza che questa è la dimensione del sopportare che è insita nella pazienza, che vuol dire anche un supportare, non è solo il subire. Ecco, noi abbiamo una maggior dimistichezza con l'accezione del subire, no? Del sopportare come, appunto ci sono le persone sopportabili e quelle insopportabili. Quelle sopportabili non le chiamiamo neanche così, diciamo che sono simpatiche, invece le altre sono insopportabili, no? Non usiamo tutti e due i termini. Ma credo che ci siano invece persone, che nessuna persona sia insupportabile, che non ci si possa, che non la si possa sostenere, che non ci si possa prendere cura. Questo ormai anche nella medicina mi sembra un elemento fortunatamente sempre più presente e consapevole. Ci sono malattie che sono inguaribili, ma nessuna persona è incurabile. È un altro discorso, la guarigione dalla cura. E non a caso anche nei racconti evangelici Gesù sono state più le persone che ha curato, di cui si è preso cura, di quelle che ha guarito. Tutto sommato ne ha guarite abbastanza poche rispetto alla quantità di persone invece di cui si è preso cura. Ma non sono io che devo parlare, è Gabriella, e quindi le cedo la parola, poi se mai.
Grazie Guido, e grazie a voi per essere ancora qui, anche se so che qualcuno è dovuto partire perché viene buio presto e alcuni hanno fatto molta, molta strada per venire. E, ecco, mi sembra che Guido abbia toccato uno sviluppo importante del discorso della pazienza intesa come cura, che è il discorso della relazione e della eventuale possibile reciprocità. Però è anche vero che, e quindi noi, è giusto quello che ha detto, non solo dobbiamo prenderci cura dell'altro o delle cose dell'altro, si sente? O delle cose che ci stanno di fronte, ma dobbiamo anche lasciare che siano altri che entrano nella nostra vita, e appunto pazienza è relazione, cura è relazione, aver cura, prendersi cura è relazione, tutta la nostra vita è relazione. E tuttavia mi sembra che si possa dire che nella tradizione cristiana c'è, appunto citava il Samaritano, c'è un'eccedenza, una sporgenza verso l'altro, cioè l'altro che sta di fronte a me deve contare più di me. Ecco, questa poi è la questione. Ricorderete che una grande pensatrice del secolo scorso, Simone Weil, quando si trattava di stendere la carta dei diritti dell'essere umano, dei diritti dell'uomo, allora si diceva ancora uomo, oggi ci fa più difficoltà usare questo, insomma diciamo essere umano per comprendere uomini e donne, lei diceva non è tanto una questione di diritti e non è tanto una questione di doveri, perché dire il diritto e il dovere ci pone in un'ottica un po' più mercantile, cioè al tuo diritto corrisponde un mio dovere e viceversa. Ecco, invece, dice, occorre nutrire un obbligo che ciascuno deve sentire verso l'umanità. Quindi non è tanto una questione di rivendicare o di costringere a un dovere, ma ciascuno dovrebbe sentire un obbligo verso l'umanità, quindi una sporgenza verso l'umanità. E mi pare che la tradizione cristiana indichi questo, abbiamo sentito anche nel Vangelo di stamattina. Ma quando, Signore, io ti ho incontrato te come povero, quando ti ho dato da vestire, quando ti ho dato da mangiare, quando ti sono venuto a visitare, quando sei stato malato? Beh, non quando l'avete fatto a me, ma quando l'avete fatto a chiunque di questi miei fratelli più piccoli. Quindi c'è una come dire, un obbligo, una sporgenza verso l'altro, che diventa una sorta di assoluto. Fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, o non fare agli altri quello che non vorremmo, Sì, esiste in tutte le tradizioni sapienziali, perché questo esiste anche nel buddismo, nel taoismo, nel confucianesimo. Ecco, nella tradizione giudaico e cristiana c'è, mi sembra, questo primato dell'altro rispetto a ciascuno di noi. Allora dicevo stamattina che si potrebbe anche così estendere il discorso che abbiamo fatto stamattina e appunto l'importanza di trovare nelle tradizioni che ci stanno alle spalle dei solchi dentro cui metterci, dentro cui mettere la nostra esperienza e di cui nutrirci. E allora se guardiamo ad alcune figure della Bibbia, ecco, troviamo diversamente articolata questa modalità della cura, ma anche questa modalità della pazienza. Allora, per esempio, la figura per antonomasia della pazienza, secondo la tradizione biblica e secondo la Vulgata, è Giobbe. Ma se ci pensate bene, Giobbe all'inizio è paziente. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Ma quando si accorge che tutto gli è stato tolto, non ci sono più i figli, la casa, i beni, le ricchezze, i buoi, e la sua stessa carne viene colpita, a quel punto lì non è più paziente. A quel punto lì subentra l'impazienza, ma giusta quell'impazienza, benedetta quell'impazienza, perché lo spinge, mette alle spalle Dio, diciamo così. Ecco, lo spinge a dar ragione di quello che gli è accaduto. E allora lì, da un lato, mi sembra che si possa dire che diventa impaziente, perché dice: adesso parlo io, e rispetto a tutto quello che dicevano gli amici, che cercavano invece di trovare in lui, ecco, la causa di qualcosa che aveva fatto di sbagliato, dice: no, adesso parlo io. E comincia a interrogare, comincia a voler capire. E allora lì mi piace molto questa figura del Giobbe impaziente, perché diventa come un Giobbe filosofico. E lì subentra invece una pazienza, una tenacia nel suo voler capire, nel suo discernimento proprio teorico, teoretico, concettuale. Vuole capire, vuole sapere perché il giusto soccombe e l'ingiusto invece trionfa. Ecco, quindi vedete come si possono articolare diversamente queste figure. Mentre una figura di grande pazienza, che forse solitamente non viene tracciata come tale, non gli viene attribuita questa qualità, mi sembra la figura di Mosè. Perché Mosè, è vero sì che parte la sua carriera, diciamo, da adulto, da un gesto di impazienza, perché uccide l'egiziano che ha colpito gli ebrei, però dopo tutta la sua vita è un percorso di pazienza. Cioè, sopporta il peso di guidare questo popolo, di trattare col faraone, poi di accompagnare il popolo nella traversata del mare, accompagnare il popolo nella traversata del deserto, accompagnarlo nella traversata dell'infedeltà, nella traversata del rimpianto della schiavitù. Media con il Signore, tra il popolo e il Signore, cioè questa grande mediazione. Quindi ecco, lì sì c'è la figura, secondo me in primissimo piano, di un uomo che pazientemente tesse questa relazione fra un popolo e il suo Signore, fino al punto di non avere poi la ricompensa che uno si aspetterebbe. Uno si aspetterebbe che Mosè entra nella terra promessa con il popolo che ha accompagnato, invece la vede solo da lontano. Allora lì le tradizioni rabbiniche hanno trovato molti escamotage e molte soluzioni, diciamo, per questa sorta di ingiustizia, ma a me piace molto la cosa che dice invece uno scrittore del Novecento, Franz Kafka, che dice: beh, Mosè non entra nella terra promessa perché era semplicemente un uomo, e ad un uomo capita di fare tutta la sua vita e di non vedere il coronamento, gli eroi vedono il coronamento della loro azione, ma Mosè non si presenta come eroe, è un umile accompagnatore di un popolo. E forse, non voglio certo attribuire dei pensieri a Mosè che non sono scritti nella Bibbia, però insomma mi piace avere questa immagine, e forse non gli importa tanto, cioè certamente guarda questa terra da lontano con malinconia, ma non è così rilevante che il racconto ci dica se Mosè entra o no nella terra. Quello che è rilevante è che il racconto ci dica che Mosè ha fatto tutto quello che poteva perché quel popolo avesse una terra, avesse una terra in cui stare, avesse una patria in cui generare dei figli, in cui vivere possibilmente in pace, anche se vediamo che è una terra senza pace nel corso dei secoli. Ma comunque il sogno di Mosè era questo. Quindi non di arrivare lui, e in questo mi sembra che sia molto anche le cose che dicevamo stamattina, cioè non conta il compimento, il coronamento, certo in una vita individuale conta anche, ma nella storia conta vedere che ci sono stati persone, figure reali o immaginarie che hanno cercato di portare fino in fondo il loro compito, il loro dovere. Altre figure, i profeti, sono pazienti o impazienti? Vabbè, la parola dei profeti è impaziente, è incalzante, continua a dire, a mostrare, nessuno li vuole ascoltare, ma loro incalzano nel loro annunciare quale sarà la sventura, annunciare quale potrebbe essere il premio se invece ascoltassero la parola del Signore. Ecco, però in questa impazienza c'è una costanza, c'è una pazienza che è anche lì cura della verità, cura del cercare di far capire quale può essere una strada, del cercare di mostrare quale può essere l'errore. Quindi anche qui vediamo una diversa declinazione del rapporto fra pazienza e impazienza. E invece nei Salmi che cosa vediamo? Anche lì c'è la domanda ricorrente, sarebbe bello magari vedere dei testi singolarmente, ma adesso non lo possiamo fare, spero che lo farete poi voi. C'è la domanda ricorrente: fino a quando, Signore? No? Che cerca di accorciare il tempo della sofferenza, di accorciare il tempo dell'attesa. Però i Salmi declinano tutti un lessico della speranza, e la speranza è la radice della pazienza, perché si è pazienti appunto non per subire, ma per attendere qualcosa, per attendere una trasformazione. Si è pazienti nel desiderio di una trasformazione. Ecco, la pazienza è figura del desiderio, mi sembra, e figura della speranza, quindi tutto il contrario di quello che è nella nostra lingua vulgata pazienza, cioè mi rassegno. No, pazienza perché io desidero e perché io spero. Ecco, poi volendo, insomma, ci sarebbero altre figure che possiamo esaminare, ma una soltanto ne voglio toccare, poi forse altre ne troverete se avrete la pazienza di leggere questo libretto, in un'altra tradizione che è quella greca, dove ci sono molti modi, molti vocaboli che indicano la pazienza. Ecco, e una figura della pazienza di particolare rilievo mi è sembrata quella di Ulisse. Ora, Ulisse, si sa, è l'astuto, è l'uomo che desidera conoscere, è l'uomo intelligente, però quanta tenacia ci vuole perché quest'uomo ritorni, voglia ritornare alla sua terra, voglia ritornare per fare giustizia, per portarvi la giustizia. Ecco, in un tempo storico come quello della Grecia antica o come quello anche dell'Israele antico, la giustizia non può trovare talvolta altre forme se non quelle della vendetta, cioè del pareggiare i conti. Ecco, però anche lì Ulisse, quando tocca la sua terra promessa, la sua Itaca, quando ritorna a Itaca, quando compie il ciclo della nostalgia, nostalgia vuol dire dolore del ritorno, ecco, quando si compie quel dolore del ritorno, che cosa fa? Lui vorrebbe subito, no? Aggredire i proci, aggredire questi arroganti, volgari nemici che si sono insediati nella sua reggia, nel suo trono, nella sua terra, nella sua isola. Ma invece che cosa fa? Trattiene il suo cuore, come dice Omero, trattieni il tuo cuore, frena l'impulso del tuo cuore, perché come i soldati in battaglia, se un soldato in battaglia si lancia subito, segue subito l'impulso della sua spada e va dietro la sua spada e colpisce o può anche non colpire, invece si aspetta con astuzia, intelligenza, a cercare di capire qual è il punto debole, qual è il momento opportuno, lì sarà più efficace. Perciò mi sembra che anche Ulisse sia un eroe della pazienza, e mi piace vedere come tutte le figure intorno a lui, intorno a questo suo ritorno, trattengono qualcosa. Avete presente la nutrice, che lo riconosce dal segno sul piede, ma ha un lieve sussulto e poi pazienta. Il servo, lo stesso lo riconosce, ha un sussulto a sua volta, ma non dice, tace. L'unico che non tace è il cane, che lo riconosce, esplode per la gioia e però muore. E dunque anche lui con la sua morte trattiene quello che potrebbe tradire il suo signore. E Penelope, la grande tessitrice, anche lei l'inganno, ma l'inganno per elaborare un tempo dell'attesa, per elaborare un tempo del trattenimento, perché in fondo lei non sa se rivedrà o no Ulisse, però ecco, ne conserva la memoria, conserva la speranza. Ecco allora la cosa che dicevo adesso, la pazienza come un tempo del trattenimento e della speranza e dell'attesa. Ecco, anche Penelope attende, tesse, disfa, non sa quale sarà la fine, ma alla fine a qualcosa è servito. Quindi certamente ha patito, ha sofferto, ma mantenendo viva una speranza. Ecco, quindi io direi che un'altra figura della pazienza assieme alla cura dell'altro è appunto la speranza, questo trattenere, questo pazientare, questo lavorare nella speranza che qualcosa accada, nella speranza di un mutamento, nella speranza di un cambiamento. Ecco, e questa credo è la cosa sulla quale possiamo anche forse continuare a lavorare insieme, se avete voglia di raccontare, sì, certamente anche di chiedere, ma anche di raccontare proprio la vostra personale esperienza della pazienza o dell'impazienza, e anche un vostro pensiero, riflessione, anche se brevemente, diciamo.